Un sincero ringraziamento a quanti hanno pregato per me anche durante il culto, questo momento particolare, perché in questa circostanza ne ho avvertito particolarmente il bisogno. A motivo delle ferie, delle vacanze che ci sono in questo momento, chi al ministero come me ha ricevuto in un certo senso un certo vantaggio. Ha saputo in un certo anticipo quando era il suo momento di condividere la parola. E questo a me ha dato una maggiore sicurezza, perché dicevo, ho dei messaggi pronti, quindi posso comodamente mettermi in preghiera e vedere qual è quello giusto, quello adatto. Se non che nelle ultime due settimane, in modo particolare, chi ha condiviso la parola, pur trattando argomenti diversi, ha toccato aspetti comuni ai vari messaggi che sono stati portati. Si è parlato di risveglio, si è parlato di condivisione, si è parlato di bisogni. E io ho trovato qualcosa di comune in tutti questi aspetti. Di conseguenza, i messaggi pronti non andavano bene per questa mattina. La settimana appena passata per me è stata molto impegnativa, anche perché ci sono due versetti che nell'ultimo mese proprio bombardano la mia mente in continuazione. Uno di questi è Isaia 55:8, che dice: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie». E sentendo i messaggi ho capito, ok, qua devo partire da zero. Solitamente quando esamino un testo mi soffermo e decido se poi è qualcosa che posso condividere con l'assemblea. In questa circostanza invece il Signore mi ha dato direttamente il titolo e poi mi ha condotto a esaminare i quattro testi che vedremo insieme questa mattina. Il titolo ve lo trasmetto esattamente così come il Signore l'ha detto a me: aggrappati alle cose deboli. Quando si parla di debolezza, parliamo di fratelli deboli, quelli molto giovani nella fede, quelli neonati spiritualmente, che hanno bisogno di ricevere determinate istruzioni, incoraggiamenti, hanno bisogno di trarre forza dalla parola del Signore. Ed è un percorso più o meno lungo a seconda del carattere del diretto interessato. E quindi sì, c'è questo concetto di debolezza, ma non è l'unico. Perché qui parlo di fratelli deboli. E però ci sono anche cose deboli. I quattro brani che vedremo insieme sono tratti da una stessa chiesa locale, sia dalla prima che della seconda Epistola ai Corinzi. Vi invito ora ad andare in Prima Corinzi al capitolo 1. Come dicevo poc'anzi, quattro brani, ognuno dei quali nascondo un messaggio riguardante la debolezza. Prima Corinzi capitolo 1 servirà anche a introdurre maggiormente l'argomento, perché notavo che la parola greca che traduce le cose deboli è asthenes, che vuol dire senza forza, debolezza fisica, quindi per esempio una malattia, e sia debolezza morale, debolezza interiore. È un termine che indica una mancanza di risorse e che letteralmente può essere tradotto senza forza adeguata. È una parola presente per ben 26 volte in tutto il Nuovo Testamento, ma di queste 26 volte ben 12 sono riferite alla chiesa locale di Corinto. E quindi dobbiamo dire qualcosa della chiesa locale di Corinto, perché quasi la metà delle volte in cui compare questa parola fa riferimento sempre alla chiesa di Corinto. Cosa possiamo dire quindi della chiesa di Corinto? Che tipo di chiesa locale era? Se noi leggiamo l'introduzione, diciamo che fino al versetto 9 c'è qualcosa di molto positivo. C'è un ringraziamento per la grazia di Dio che è stata fatta a questi credenti. Poi il versetto 5 dice: in lui siete stati arricchiti di ogni cosa. Potrebbe anche essere tradotto: siete stati arricchiti di tutto. non vi manca niente. Siete stati arricchiti di ogni dono di parola, di ogni conoscenza. Cioè, immaginiamoci di essere dei credenti in quell'epoca e di consultarci fraternamente e di parlare, ma chi è quel fratello che predica particolarmente bene? Veniva subito in mente un fratello della chiesa di Corinto. Arricchiti di ogni parola, arricchiti di ogni conoscenza. Se volevi consultarti con qualcuno, dovevi consultarti con un credente di Corinto. Non mancavano di alcun dono. Ora, certamente il dono di parola e di conoscenza è un dono essenziale per la salute di un'assemblea, ma non è l'unico. Non è l'unico. E avere i migliori predicatori non vuol dire essere la chiesa numero uno, non vuol dire essere la miglior chiesa. Tant'è che, dal versetto 10, il tono dell'epistola comincia a prendere forma, ma anche a cambiare. E vengono dette tante cose che non vanno. Non so se avete avuto la mia stessa esperienza. Quando accenniamo qualcosa alle prime epistole di Corinto, le prime cose che diciamo sono il peccato di fornicazione del capitolo 5, il disordine alla cena del Signore del capitolo 11, il fatto che i fratelli agivano l'uno contro l'altro per vie legali finendo ai tribunali umani, cioè, comunque non sono cose di poco conto, assolutamente. Però non è la prima cosa. Supponiamo che siete col vostro datore di lavoro e che il vostro datore di lavoro ha stima di voi. Vi consulta anche amichevolmente chiedendo, secondo te quali sono le cose che non vanno? La prima cosa che direste sarebbe quella che avete più in mente, quella che, almeno secondo voi, ritereste la cosa più grave. Qui, in questa epistola, la cosa non è così diversa. Qual è la cosa più grave? Siete divisi. Tutti i peccati che vengono elencati dopo dipendono dal fatto che siete divisi. Non siete perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Io nel versetto 11 penso alla sofferenza della casa di Cloè, non tanto il fatto che abbiano riferito i problemi a Paolo. Penso che fosse una casa che soffrisse tanto per le situazioni che c'erano. Poi il discorso prosegue e nei versetti da 17 fino alla fine del capitolo 1 Paolo sviluppa l'argomento in un modo molto interessante, perché anche a livello mondano comincia un po' a spiegare che la sapienza secondo il mondo è pazzia secondo Dio e la sapienza secondo Dio è pazzia secondo il mondo. Fa questo discorso molto interessante per poi riprendere questa chiesa locale nel brano che ora leggiamo insieme, Prima Corinzi, capitolo 1, i versetti da 27 a 30. Paolo dice al versetto 26, nel mondo ci sono molti sapienti, no? È riferito alla Chiesa, non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti né molti nobili. Versetto 27, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Non le cose sapienti, I sapienti, è riferito a persone. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. E perché tutto questo? Versetto 29. Perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ecco la prima lezione. Dio ha scelto la debolezza. Non la forza del mondo, chiaramente. Quel Dio ha scelto è un termine che esprime la sua sovranità, il suo saggio consiglio. Potremmo dire Dio ha eletto le cose deboli. Se proprio vogliamo fare una traduzione letterale dal greco, dovremmo dire Dio ha eletto quelle cose senza una forza adeguata. Ditelo a un vostro conoscente non credente, vi prenderà per pazzo. Dio ha scelto quelle cose che non hanno una forza adeguata. E se Dio ha scelto qualcosa, vuol dire che noi suoi figli scegliamo quelle stesse cose che Dio ha scelto, perché quello che Dio ha fatto è per il nostro bene e noi vogliamo anche il nostro bene spirituale, dobbiamo volerlo, certo, ma vogliamo il bene secondo Dio. Paolo in questa epistola ha dovuto difendere attentamente il suo apostolato, riprenderò qualcosa anche dopo, però è interessante sapere che il primo che parla di debolezza è colui che ha imparato a viverci. Noi stiamo parlando del miglior fariseo cresciuto nella miglior scuola rabbinica di quell'epoca, la scuola di Gamaliele. Parliamo dello studente più attivo, promettente e zelante di quella scuola. Aveva una carriera a livello secolare avviata verso un successo incredibile. Ma parliamo anche di colui che, quando ha incontrato Cristo sulla via di Damasco e dice "chi sei, Signore?", e lì con quel Signore usa una parola che doveva essere usata soltanto al Dio secondo gli ebrei, il famoso tetragramma YHWH, un nome impronunciabile. "Chi sei, Signore?" Un uomo che ha incontrato Cristo, che si è realmente convertito a Lui e che ha considerato tutto il suo bagaglio precedente spazzatura, immondizia. Questo è un grande insegnamento per ognuno di noi. Noi pensiamo, e questa è una tentazione che viene anche a noi credenti spesso, pensiamo che fare la differenza significhi ritagliarsi il proprio posto all'interno della società e difenderlo. La realtà è un'altra. Fare la differenza significa conoscere Gesù nella propria vita ed essere trasformato e rinnovato secondo l'azione dello Spirito di gloria in gloria. Perché quando questo si verifica, chi sta intorno a noi lo vede, e come se lo vede. Paolo si è preoccupato di far conoscere Gesù attraverso la forza divina e non tramite la forza umana, quindi tramite la sua debolezza. Vedete, sta girando in circolazione un po' molto in sordina, secondo me, una visione eccessivamente trionfalistica della salvezza. Mi spiego meglio. Si parla molto della vittoria in Cristo, senza specificare che quando c'è una vittoria, perché dietro c'è stata una guerra. Si parla del fatto, siamo credenti, siamo vincitori, punto. No, devi spiegare perché lo sei. E l'innologia recente, di stampo pesantemente carismatico, sta dicendo, se è un credente, festeggia ininterrottamente. Attenzione. Attenzione. Perché festeggi? Perché siamo stati liberati dal peccato. E un inno che noi cantiamo infatti lo spiega. Perché siamo più che vincitori? Perché dal peccato siamo stati liberati. Così è completo. Però dobbiamo anche dire questo. Quando noi parliamo del fortificarci nel Signore, stiamo dicendo qualcosa di indubbiamente biblico, ma spesso abbiamo bisogno di essere un po' più precisi e dire, se tu sei forte nel Signore è perché il tuo io si sta abbassando. Sono due cose inversamente proporzionali. Perché tu sei forte quando Dio mostra la sua forza nella tua vita. E quando Dio mostra la sua forza è perché tu ti stai abbassando sempre di più. Questo è il messaggio dell'Apostolo Paolo. Andiamo nel secondo brano. Seconda Corinzi, capitolo 11, versetto 30. Seconda Corinzi, capitolo 11, versetto 30. Una frase, uno dei versetti più brevi che abbiamo, ma di una chiarezza incredibile. Seconda Corinzi, capitolo 11, versetto 30. E badate che qui Paolo è concentrato a difendere il suo apostolato. Se bisogna vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Vedete che in questi ultimi capitoli Paolo si sta contrapponendo ai falsi apostoli. falsi apostoli che non erano mandati dalla Chiesa primitiva, avevano mandato loro stessi sostanzialmente, e girando le chiese pretendevano un sostegno illecito. Perché? Perché la Chiesa non li aveva mandati. Paolo invece questo diritto ce l'aveva e come? L'ha usato? No. Ne aveva il diritto? Sì. Perché Paolo voleva fare la differenza, voleva dimostrare con la sua vita il contrario di quello che questi falsi apostoli facevano, anche se significava sacrificare qualcosa di buono per se stesso. Ho spogliato altre chiese per non essere di peso a voi. E avrebbe avuto il diritto? Sì. Arriva a dichiarare a un certo punto che il suo apostolato assume valore dalle tante persecuzioni che ha avuto. Il curriculum vitae di Saulo da Tarso era la scuola di Gamaliele, era il tirocinio spirituale che prevedeva l'arrestare i primi cristiani e approvarne anche l'uccisione. Ora il suo attuale curriculum vitae come servo di Dio sono insulti, ingiurie, botte, naufragi. Non è un curriculum vitae che attira il mondo, direi assolutamente no. Eppure dice, se bisogna vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Questa è una seconda lezione per noi. Noi siamo chiamati a valorizzare la nostra debolezza. Ognuno di noi può avere esperienza particolare in questo senso. Posso dire, io non devo sostituirmi a Dio imponendo la mia volontà personale, solo perché non vedo le cose andare come voglio io. Non posso buttarmi a capofitto su un'impresa anche spirituale perché sto sfogliando la Bibbia, non c'è un divieto a quello che voglio fare, allora lo posso fare. No. Dio guarda il tuo cuore, ma guarda anche il tuo carattere e sa meglio di te stesso se sei adatto o meno per quell'impresa, per quell'attività che vuoi intraprendere. Noi vediamo per scontato, non è vietato nella scrittura, quindi lo posso fare. Questo si chiama utilizzo di una forza umana. Poi metteteci davanti anche l'etichetta evangelico, ma non funziona così. Questa è una forza umana. E se volete un esempio di forza umana, ne abbiamo tante. Vi ricordate Saul, la sua prima disubbidienza? Aveva ricevuto delle istruzioni. Aspettami che poi faccio il sacrificio. Ha ammesso il peccato? No, ha detto Samuele, tu hai fatto tardi. Nel caso di Saul sono subentrate anche altre problematiche psicologiche, però c'è anche questo aspetto. Potremmo parlare di Abramo, di Sara e di Agar. C'era stata una promessa precisa. Avrai un figlio, avrai una discendenza. Figlio non arriva, Sara pensa bene di dare la sua serva, perché il figlio della serva diventa figlio mio, di conseguenza diventa anche figlio di Abramo. Poi noi sappiamo che, come sono andate veramente le cose, che Abramo si è trovato anche nella posizione di dover mandare via Agar e il figlio Ismaele. Però anche qui, leggendo il racconto della Genesi, noi vediamo che Abramo diventa padre di Ismaele a 86 anni. E quando Dio rinnova la sua promessa, Abramo ha 99 anni. Guardate i danni della forza umana. 13 anni senza dialogo. Perché c'è la forza umana e non la debolezza, secondo Dio. Terzo brano, non andiamo tanto lontano, andiamo nel 12° capitolo di Seconda Corinzi. Questo capitolo inizia con una visione che l'apostolo Paolo ha avuto, anche se parla di sé in terza persona, e un po' forse invidiamo l'apostolo Paolo perché ha visto cose che non possono essere raccontate con parole umane. Però c'era il pericolo dell'orgoglio. E allora che succede? Leggiamo i versetti da 7 a 10, perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Ecco la terza lezione. La debolezza ci forma e ci plasma sempre di più secondo la volontà di Dio. Pensate, l'Apostolo Paolo capisce automaticamente. La risposta del Signore è: la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Poi lui deduce da solo che questa debolezza è la sua. Il Signore non dice: si dimostra perfetta nella tua debolezza. Lo capisce Paolo. Mi vanterò delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo non venga su di me, ma riposi su di me. Vuol dire che la potenza di Cristo è già a nostra disposizione. Ma perché ci sia la potenza di Cristo, noi dobbiamo indebolirci sempre di più. Perché questa potenza di Cristo deve riposare. Quando il Signore Gesù dice: io sono venuto a darvi riposo, parla anche di questo riposo. Perché? Perché nel riposo di Cristo si manifesta la potenza di Dio. La potenza di Dio si dimostra perfetta nella mia debolezza. Nell'originale può essere tradotto come: la potenza di Dio si completa, si adempie, viene portata a termine nella mia debolezza. Ed è una parola che indica il raggiungimento di un obiettivo. L'Apostolo Giacomo, l'autore dell'Epistola di Giacomo, fratello del Signore, esordisce dicendo: considerate una grande gioia il trovarvi nelle svariate prove, perché la costanza può compiere l'opera in voi affinché siate perfetti, completi, la stessa parola, e di nulla mancanti. Ma dobbiamo fare attenzione, perché la penultima frase che il Signore Gesù ha detto sulla croce è stata: è compiuto, è completato. Abbiamo parlato fino adesso dell'Apostolo Paolo, che si è indebolito per la causa di Cristo. Ma vogliamo parlare un attimo di Cristo stesso? Che cosa ha fatto la seconda persona della Divina Trinità? Ha superato la debolezza. Quel famoso testo in Filippesi ci dice che si è annichilito, è andato parecchio oltre. Se il Signore Gesù si è fatto debole, chi siamo noi per fare di meno? In Luca, il capitolo 22, ci viene portata una contesa, la stessa contesa con cui Paolo inizia Prima Corinzi. Fra i dodici era nata una contesa su chi fra loro fosse il più grande. Quando noi siamo forti per conto nostro, Dio non si serve di noi. E di conseguenza manchiamo quel bersaglio, quell'obiettivo che il Signore Gesù ha stabilito nella nostra vita. Per dirla in una sola parola: pecchiamo. Come ha risolto il Signore Gesù quella contesa? Senza dire niente, si è alzato, ha messo le vesti dell'oste e ha iniziato a lavare i piedi di tutti i discepoli, incluso il traditore, il suo traditore. Avete capito quello che vi ho fatto? Come ho fatto anch'io, fate così anche voi. Vuoi essere il più grande? Vuoi essere il numero uno? Devi essere l'ultimo, perché chi è grande è colui che si fa servo di tutti. E l'Apostolo Paolo lo riprende più volte in più chiese locali. Devi servire tuo fratello e tenerlo in onore. Parafrasando, devi considerare tuo fratello meglio di te. Quando noi siamo senza forze, noi facciamo la volontà di Dio. Ed è in quel momento che Dio si serve di noi. Forse ad alcuni di voi è venuto in mente il testo di Romani 5, no? Quando eravamo senza forza, Cristo è morto per gli empi, Cristo è morto per noi. Il problema è che quell'essere senza forza viene confinato alla sola salvezza, che per carità sì, quando siamo senza forze ci buttiamo al Signore dicendo io merito la morte, la condanna eterna, Signore salvami, e veniamo salvati per sempre, certo. Però quell'essere senza forza ci deve accompagnare anche dopo, seppur in modo diverso. In realtà siamo senza forza anche dopo. E ne abbiamo le testimonianze, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Ho citato prima un episodio negativo della vita di Abramo, ve ne cito anche uno positivo. Non mi soffermo più di tanto, la storia di Abramo la conosciamo molto bene. Però io ammiro tantissimo l'intercessione che ha fatto quando ha saputo del giudizio su Sodoma. Il pensiero di Abramo, giustamente, chiunque l'avrebbe fatto al suo posto, è stato c'è Lot là però. Comincia un'intercessione e una delle frasi più belle che dice è questa: prendo l'ardire di parlare al Signore benché io non sia che polvere e cenere. Abramo ha capito. Siamo polvere e cenere. Prendo l'ardire. Oso dire qualcosa in più al Signore. Possiamo parlare di Geremia. Perché è diventato così grande e a tratti anche fastidioso per la società di allora il suo messaggio? Perché a monte c'era la sua debolezza. Quando il Signore lo chiama, la sua risposta è stata: Signore, io non so parlare, non sono che un ragazzo. Bene, ecco perché posso servirmi di te. E per collegarmi alla riflessione di Giosuè di martedì sera, Giovanni Battista. Quando leggiamo la sua breve storia, veniamo ammirati, affascinati da chi lui era. Però quando i suoi discepoli, un po' timorosi del fatto che lui perdesse un po' il primato dei predicatori, perché vedevano Gesù, il cui ministero stava prendendo sempre più piede sulla terra, Giovanni Battista cosa fa? Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Ecco chi è forte nel Signore. Bisogna che gli cresca e che io diminuisca. L'ultimo testo, Prima Corinzi capitolo 12, versetti da 19 a 27. Entriamo anche nella dimensione comunitaria, perché nulla si può separare ovviamente. Prima Corinzi capitolo 12. Questo straordinario paragone della Chiesa come corpo. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano, non ho bisogno di te. Nel capo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. E quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli, le circondiamo di maggior onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Ecco, immaginiamo che io, non lo sto facendo adesso, ma ho bisogno di utilizzare PowerPoint. Io col computer sono una frana, completamente. Però dietro le quinte ci stanno quei fratelli che danno una mano. E quindi io sono spinto a ringraziare un po' di più quei fratelli che non vengono magari esplicitamente nominati, ma che svolgono un grande servizio nella Chiesa. Perché? Perché voglio che siano onorati anche loro. È giusto che dia onore. Se io lo ricevo, devo essere il primo a dire gloria a Dio, diamo onore al Signore. Ma se vedo il mio fratello che non ne riceve altrettanto, sono impegnato in prima linea ad onorare anch'io quel fratello. E leggiamo ora i versetti 26 e 27. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono per lui. Guardate che viene nominato prima la sofferenza e poi la gioia. Sapete perché? E questa è la quarta lezione di questo quarto testo. Perché la debolezza valorizza la comunione fraterna. Ecco perché viene nominata prima la sofferenza e poi la gioia. Volete avere una comunione fraterna autentica? Bene. Parlate tra di voi più quando c'è bisogno di far festa oppure quando c'è un problema e vi mettete a pregare insieme? È facile dire, fratelli, facciamo festa per un compleanno, festeggiamo perché il Signore ha benedetto il parto di mia moglie, sto facendo degli esempi a caso. Però quando si tratta di dire, fratelli, ho un problema, bocca cucita. Lasciamo che passi un po' dietro le quinte, così, così. E mentre scrivevo questi appunti, il Signore mi ha messo davanti una vergogna, che alcuni di voi che c'erano si ricordano. Io ho iniziato il matrimonio con la disoccupazione. A un mese dal matrimonio io ho saputo che non mi avrebbero rinnovato il contratto. E che cosa ho fatto? Ho chiesto l'aiuto alla Chiesa pubblicamente. Perché? Perché era allora ed è ancora la famiglia di cui faccio parte. E pensate, ho ricevuto da subito la disoccupazione, che allora non era la NASPI, era qualcosina di più redditizio, e l'ultimo mese di disoccupazione il Signore mi ha dato un lavoro. Ho avuto dei meriti? No. Ho avuto le preghiere della Chiesa? Quelle sì. Non è stato bello ricordarlo, eh? Anche adesso che sono passati quasi 12 anni. Il mio orgoglio becca una bella bastonata ancora adesso, eh? Però è necessario. Perché quando non c'è la debolezza, c'è la nostra forza umana. Come dicevo, sono due cose inversamente proporzionali. Vogliamo intraprendere una scelta particolare per la nostra famiglia? O vogliamo magari proporre ai nostri anziani qualcosa che pensiamo possa essere bene per la Chiesa? Se noi pensiamo abbiamo le risorse, qualunque azienda nel mondo del lavoro lo fa. Ma quando il Signore ci pone davanti alla sua volontà e noi diciamo, Signore, non abbiamo le risorse, il Signore risponde, appunto. Perché la potenza di Cristo deve riposare nella Chiesa. Allora, cari fratelli e care sorelle, facciamoci questa forza grande nel Signore, ma ricordiamoci anche che c'è un prezzo da pagare e che dobbiamo essere disposti a pagare quel prezzo. Che siamo disposti a dire, Signore, voglio che la mia vita sia inondata di debolezza, perché voglio che la Tua forza regni e che sia visibile nella mia vita individuale, nella mia vita familiare e, perché no, anche nella Chiesa dove Tu mi hai messo. Che il Signore benedica la Sua parola. Amen. Amen.